Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Storie Libere presenta.
Avete appena finito di leggere un libro che vi ha coinvolto molto e adesso state lì a fissare il vuoto. Siete dispiaciuti che il romanzo sia finito? Avreste voluto continuare nella lettura? Nelle ore successive continuate a pensare ai personaggi e alle situazioni del libro e fate quasi difficoltà a tornare alla realtà di tutti i giorni. Ecco, se avete mai sperimentato delle sensazioni simili, sappiate che avete vissuto quella che gli americani hanno cominciato a chiamare come book hangover, ossia un dopo sbronza letterario. Intendiamoci, non si tratta esattamente di un disturbo riconosciuto alla scienza, però alcuni psicologi hanno cominciato ad ammettere la presenza di questi effetti emotivi. Non solo, hanno anche elaborato dei suggerimenti per uscire da questo stato momentaneo di distacco dalla realtà. Pertanto, la prossima volta vi sentite tristi e disperati perché un libro che amavate così tanto è terminato, ecco i consigli pratici per superare il dopo sbronza da lettura. Per esempio, potete cominciare con rileggere le vostre parti preferite del libro. Infatti, tornare a riscoprire i passaggi principali è un modo per rendere l'abbandono del libro più graduale. Un altro modo è quello di consigliarlo agli amici, un metodo che vi permetterà di continuare a vivere l'entusiasmo di questa lettura attraverso la condivisione. Un altro metodo ancora è quello di analizzare la trama nei dettagli insieme a qualcun altro che l'ha già letto, per avere un confronto e uno scambio di opinioni. E poi restano le due opzioni più drastiche. La prima è prendersi una pausa dalla lettura per qualche giorno, per dare al libro la possibilità di sedimentare e a voi di concentrarvi su altre attività. L'altra è la regola più prevedibile, la sempre valida tecnica del chiodo schiaccia chiodo, ossia cominciatene subito un altro nella speranza di una veloce sostituzione. E ora che sapete affrontare questi rischi letterari, direi che possiamo cominciare.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
Benvenuti al primo episodio di Copertina targato 2024. Devo subito fare un mea culpa. Nelle scorse puntate ho scoperto di aver fatto due errori che giustamente mi sono stati segnalati dagli ascoltatori più attenti. Il primo è che ho detto che il romanzo Giù nella valle di Paolo Cognetti è ambientato in Lombardia, mentre in realtà la Valsesia, dove si svolge il romanzo, si trova in Piemonte. Un errore dettato all'esperienza personale, visto che in Valsesia ci sono stato diverse volte e data la relativa distanza ero convinto che fosse ancora in territorio lombardo. L'altro errore invece di collocazione temporale. Ho detto che Le schegge, il recente bestseller di Bret Easton Ellis, si svolge nel periodo universitario del suo autore e invece riguarda gli ultimi anni del liceo. Ho confuso, insomma, le sue giovinezze. Chiedo scusa dunque di queste due imprecisioni e sappiate che accetto sempre di buon grado quando mi fanno notare delle sviste. Fedele al celebre motto, se mi sbaglio mi corrigerete. E veniamo così alle mie nuove...
Letture in corso.
1. Come mi è già capitato di dirvi, apparentemente la rubrica più apprezzata di questo podcast è quella dedicata al lavoro dei traduttori e la cosa un po' mi sorprende perché certamente è vero che quello dei traduttori è un ruolo delicato e importante, ma quando l'avevo ideata non immaginavo che avrebbe incontrato un così grande favore. Se questo mondo però vi affascina così tanto, vi consiglio caldamente di leggere l'ultimo romanzo di Marco Rossari, un testo di chiara impostazione autobiografica, nel quale ha un ruolo centrale proprio la sua attività di traduttore. L'ombra del vulcano, pubblicato da Einaudi, è un romanzo che racconta due vicende parallele. Da un lato, la separazione del protagonista dalla donna con cui ha vissuto un'intensa storia d'amore negli ultimi anni, e dall'altro, la coincidenza di dover iniziare proprio in quel momento una nuova traduzione. E non di un libro qualsiasi, ma di un romanzo di culto amato in tutto il mondo, come Sotto il vulcano dello scrittore Malcolm Lowry, un testo amatissimo anche dal traduttore medesimo. Il romanzo di Marco Rossari è ambientato in una rovente Milano d'estate. Il libro vede il suo protagonista passare giornate soffocanti in casa nel tentativo di dare giustizia alla versione italiana di questa opera immortale e le notti passate a bere ogni tipo di alcolico nel tentativo di affogare i dispiaceri insieme a uno dei pochi amici rimasti in città. I ricordi dei momenti più intensi trascorsi con la sua ragazza si accavallano ai dubbi e alle tribolazioni legate alla traduzione, in una sorta di gorgo emotivo dal quale l'autore stesso sembra incapace di uscire. Con la figura di Malcolm Lowry continuamente evocata, un'icona letteraria complessa e disperata con la quale il traduttore deve costantemente fare i conti, così come deve fare i conti con una bellissima storia d'amore ma giunta inesorabilmente al capolinea. L'ombra del vulcano è dunque un romanzo di un uomo che si confronta con le sue ambizioni e i suoi fallimenti, ma è anche una meditazione sul ruolo contraddittorio del traduttore, fondamentale eppure quasi invisibile. Per dirla con le parole di Rossari stesso, il traduttore è una nullità e insieme l'unico tramite per far rivivere un libro. Negli Stati Uniti è stato accolto con grande entusiasmo da parte della critica il secondo libro di Brandon Taylor, autore di punta della nuova narrativa americana dopo che il suo romanzo d'esordio Una vita vera è arrivato fra i finalisti del Booker Prize. Il nuovo libro si intitola Gli ultimi americani e lo pubblica in Italia Bollati Boringhieri nella traduzione di Francesca Manfredi. In questa sua seconda prova, Taylor sceglie di strutturare la narrazione in capitoli che sembrano racconti autoconclusivi e che potrebbero essere letti singolarmente, anche se uno dopo l'altro arrivano a formare un romanzo vero e proprio. Interessante la sua collocazione dal momento che la vicenda si svolge in una città periferica minore come Iowa City. Qui un gruppo di ragazzi sta vivendo quello che sembra essere il momento precedente all'ingresso della vita adulta. C'è l'aspirante poeta che sogna di vedere i propri versi pubblicati da riviste nazionali importanti e nel frattempo deve confrontarsi con i continui scontri ideologici che scaturiscono nella classe che frequenta. Ci sono ballerini e ballerine che fanno audizioni per approdare alle scuole di danza delle grandi metropoli come New York o Los Angeles e intanto devono sottostare agli allenamenti sfiancanti e a volte mortificanti del loro insegnante. E c'è chi, stanco di una vita precaria in continue ristrettezze economiche, sceglie di aprire una pagina su internet dove esibire il proprio corpo a pagamento. Gli ultimi americani è un ritratto dell'America di oggi, i cui protagonisti si dibattono fra speranze e delusioni, tra evidenti disparità economiche e ingiustizie sociali, tra relazioni sentimentali burrascose e allo stesso tempo fragili, in una promiscuità sessuale diffusa e data quasi per scontata. Il tutto raccontato con una prosa misurata e perfetta, che a volte ho trovato perfino stucchevole nella sua impeccabilità, ma certamente la conferma di un autore di chiaro talento. La terza segnalazione non riguarda un romanzo, ma una rivista letteraria, che esiste in Italia già da qualche anno, ma solo di recente è stata acquistata dalla casa editrice Iperborea e quindi oggi vive una nuova vita con una distribuzione a livello nazionale. In altre parole, oggi si trova facilmente in libreria. Sto parlando de L'Integrale, il cui sottotitolo esplicativo recita Pane, vino e cultura. Diretta da Diletta Sereni, è una rivista che vuole parlare di cibo e di enologia, affidandosi però alle parole degli scrittori. Così, nell'ultimo numero, intitolato Metamorfosi, possiamo leggere l'esperienza di Vincenzo Latronico, che a Berlino è andato a pranzo in un ristorante specializzato in cucina a base di insetti. Ed ecco che il suo racconto diventa anche una riflessione su quello che ognuno di noi può trovare curioso o ributtante e sul concetto di schifo nelle diverse culture. Lo chef e scrittore Tommaso Melilli si interroga invece su una forma letteraria unica nel suo genere, cioè la scrittura di ricette, micromanuali che contengono in sé varie forme di insegnamento, mentre il premio strega Paolo Cognetti rievoca la sua esperienza come cuoco in un ristorante di montagna, attività che ha svolto per parecchi anni in un paese della Val d'Aosta. La scrittrice americana Anna Weiner segue la storia di un panificio artigianale che deve fare i conti con la gentrificazione di una metropoli come San Francisco. L'integrale propone quindi una formula irresistibile per il lettore appassionato di cucina, proprio grazie all'altissima qualità letteraria dei suoi contributi, ai quali si accompagnano anche poesie d'autore, pillole di storia e inserti fotografici. Un mix, anzi in queste circostanze è proprio il caso di dire una ricetta, davvero riuscitissima.
Fidati di chi ne sa.
E adesso ci spostiamo in Puglia, per la precisione a Terlizzi, piccolo centro in provincia di Bari, dove si trova la libreria nostra ospite di oggi, che ha un nome molto curioso, si chiama Un Panda sulla Luna, e a raccontarcela c'è il suo fondatore Gabriele Torchetti. Ciao Gabriele, benvenuto.
Ciao Matteo, grazie di questa accoglienza, è un onore per me.
Senti, ovviamente vogliamo sapere da dove arriva il nome che hai scelto per la tua libreria, ma andiamo con ordine. Prima ancora voglio sapere com'è nata e quando.
Allora, è nata banalmente da una pagina Facebook, quindi una cosa un po' boomer, che ho creato tipo 2 anni fa. Una pagina in cui scrivevo recensioni editoriali. E poi pian piano insieme al mio compagno Vito abbiamo deciso di creare un'associazione culturale e ad organizzare incontri d'autore. Da lì poi il passo successivo è stato l'apertura di una libreria.
Quindi svelaci il mistero, da dove arriva questo nome Un Panda sulla Luna e cosa significa?
Il mistero... mi piace molto lo spritz. No, scherzo. In realtà volevo creare una pagina, un sito, che avesse a che fare con la Luna per tutti i richiami letterari. E poi niente, così pensando... La prima parola che mi è venuta in mente è panda, e quindi un panda sulla luna, che cosa vuol dire? Nulla, e per cui a me il no sense piace molto, per cui, come si dice, buona la prima. Poi, dopodiché, abbiamo creato un concept sul panda sulla luna, ossia dei panda che si stanno estinguendo un po' come i lettori, quindi trovano rifugio sulla luna.
Beh, devo dire che il nome e la spiegazione lo rendono abbastanza indimenticabile, quindi bravi. Ma com'è fare il libraio in una situazione di provincia come la vostra, di una cittadina a pochi chilometri da Bari, in Puglia? Com'è stata accolta la libreria? Raccontaci un po'.
Intanto è bella perché c'è la dimensione di paese, per cui io conosco tutti sulla strada e quindi quando arrivo ciao Daniela del bar di fronte, il direttore della Pinacoteca, e quindi diciamo è una situazione accogliente per cui tu in un certo qual modo sei nel cuore della città e fai amicizia anche con le persone che non leggono. Dopodiché, come tutte le librerie, soprattutto indipendenti, si fa un po' fatica, però pian piano devo dire che ci stiamo avvicinando a... Stiamo conquistando, diciamo, fasce di lettori che prima non avevamo.
So anche che per allargare i contatti della libreria, per portare anche magari la cultura in luoghi non convenzionali, ti sei inventato, voi vi siete inventati diverse iniziative. Vuoi raccontarcele?
Allora, sono diverse iniziative che facciamo perché pensiamo che comunque molte persone hanno un po' il timore di entrare in libreria. E quindi se hanno questo timore siamo noi che andiamo da loro e cerchiamo di conquistarli. Allora, abbiamo organizzato una serie di aperitivi d'autore perché noi, la nostra libreria è su uno stradone grande pieno di bar, quindi in estate abbiamo organizzato degli incontri. E poi da qualche mese a questa parte abbiamo iniziato una nuova rassegna che è nata un po' per caso, perché come dicevo poco fa, lo stradone è un po' una seconda casa, e un giorno è passato un parrucchiere che è di fronte e ci ha chiesto: ma perché non organizziamo qualcosa qui da me? Mi ha sorpreso, quindi ci siamo inventati questa nuova formula, questa nuova rassegna, che si chiama Bigodini, un libro per capello. Quindi portiamo autrici fondamentalmente nei saloni di bellezza.
Questa è bellissima come iniziativa. E com'è la reazione delle clienti sotto i caschi o mentre si sta facendo le tinte?
Le clienti purtroppo non sono sotto i caschi, a me piacerebbe moltissimo perché creerebbe quell'atmosfera all'Almodovar, però diciamo che si crea, li organizziamo solitamente di domenica, quando diciamo i saloni sono chiusi. La reazione è veramente bella, positiva, perché fondamentalmente noi invitiamo queste autrici, proponiamo un genere di narrativa, ecco, tra virgolette, un po' più leggera, in cui diciamo il pubblico non deve neanche sforzarsi di comprendere, quindi diciamo che c'è un'atmosfera rilassata, per cui sta andando molto bene.
So che addirittura adesso, dopo i parrucchieri, puntate alle boutique.
Questo sì, è una cosa bomba, perché quando ho finito di leggere questo libro, Fotomodella, che penso che tu lo conosca meglio di me, di Elisabetta Valentini, ho detto a Vito, il mio compagno, questo libro è bellissimo, perché intanto perché sono fan di Tondelli e poi perché è un tuffo negli anni 80, nella moda degli anni 80, le prime top model, e quindi abbiamo detto, ma farlo venire a Terlizzi, far venire Elisabetta Terlizzi ha senso? E quindi abbiamo pensato che forse un libro del genere può essere proposto esclusivamente in boutique, quindi in boutique che appunto si occupano di alta moda. Quindi sarà un onore portare la fotomodella di Accento qui da noi.
Beh, ovviamente finché scegli autori Accento e decidi di promuoverli, non sarò io a bloccarti, anzi, quindi grazie. Invece sono veramente molto sorpreso da tutte queste iniziative, perché mi piace quando la cultura trova nuovi modi per manifestarsi e esce dagli schemi come state facendo voi. Ma ci sono state delle difficoltà, hai delle difficoltà nel proporre la tua? È una libreria che ha fatto anche delle scelte precise, perché voi avete testi indipendenti, piccoli editori, non avete, insomma, non siete una libreria mainstream, e volevo sapere se questo comporta delle difficoltà in più o se i tuoi lettori, i tuoi clienti ti stanno seguendo, insomma, in questa strada e con queste proposte.
Un po', perché da un lato ci sono, diciamo, alcuni lettori che ci chiedono comunque titoli di classifica, che comunque noi riusciamo a reperire in un certo qual modo. Dall'altro però è una bella sfida, perché a volte le persone entrano perché vogliono un libro e ne escono con un altro, per cui diciamo si crea anche un rapporto un po' di fiducia, no? E iniziamo un po' a indirizzarli. Poi il lettore è il lettore, l'attrice è sempre libero di scegliere, però noi cerchiamo di dare un'altra proposta, ecco.
E questa formula funziona?
Funziona nel senso che ho tanti clienti che vengono da fuori, quindi diciamo ormai il nostro nome un po' sta girando in provincia, per cui le persone che vengono da noi sanno che trovano un determinato tipo di narrativa, di saggistica, quindi che ci muoviamo principalmente sull'indie. E dall'altro, sì, non è un lavoro per cui si diventa ricchi, però lo facciamo e devo dire che finora sta andando bene, quindi incrociamo le dita.
Intanto appunto incrociamo anche noi le dita perché prosegua felicemente questa attività, e prima di lasciarti naturalmente chiedo anche a te di consigliare due titoli che ti piacciono particolarmente, che hai in libreria e che vorresti suggerire agli ascoltatori di questo podcast.
Questo è un titolo a cui tengo tanto, ma non perché principalmente amo l'editore, un piccolo editore pugliese che si chiama Terra Rossa. L'ho scelto come titolo rappresentativo perché è l'ultimo in ordine cronologico che ho letto, e si chiama Il grande cacciatore e altre violenze di Carlo D'Amicis. In realtà è un racconto di poche pagine, un'ottantina di pagine, e ho iniziato a leggerlo davvero con sorpresa, perché c'è questo tono un po' ironico, sarcastico, divertente, grottesco, per poi avere un epilogo sconcertante. È ambientato in un condominio e abbiamo due protagoniste, un'infermiera che incarna proprio lo spirito della Croce Rossina, quindi la cosiddetta donna dalla sindrome di Candy Candy, dell'infermierina, e la sua vicina di casa che si chiama Marilyn, che è una ultra quarantenne platinata che è ancora ancorata al suo passato da playmate. E che succede? Che questa Marilyn ruba il fidanzato, questo Adelmo, all'infermiera, e in pratica c'è questa specie di triangolo dei toni grotteschi che in un certo qual modo poi prende una piega diversa nel momento in cui la nostra infermiera incontra per la prima volta l'amore, incontra un cane randagio che decide di adottare. Senza farla troppo lunga, non posso anticipare molto perché detto così non ha molto senso, questo è un libro che va letto proprio. Nonostante, diciamo, il cerchio sembri chiuso e c'è Adelmo e Marilyn insieme e l'infermiera con il cane, c'è qualcosa che va proprio a spezzare questo equilibrio che si è creato, c'è cioè un colpo di scena devastante. Infatti, ho mandato anche un messaggio all'editore, non mi sono ancora ripreso e penso che a breve andrò in analisi.
Comunque concordo con te, Terra Rossa sono davvero bravissimi, fanno delle scelte molto intelligenti e hanno ospitato nel loro catalogo degli autori italiani nuovi molto interessanti. E qual è il secondo titolo?
Il secondo è di un'amica che però non propongo perché è un'amica, ma perché penso che sia davvero un libro bello. Anna Puricella ha pubblicato la sua opera prima per Fandango, che si chiama Montiruga. Montiruga è il titolo e che prende appunto spunto da una località che esiste davvero nel Salento. Montiruga è un paese che è stato abbandonato, quei villaggi che erano stati creati dall'ente riforma mussoliniana. E il romanzo è ambientato nel 1993, è un'estate torrida, afosa, e il protagonista, questo Angelo, che è un ragazzo un po' scapestrato, decide che per togliersi di mezzo dai guai, per trovare anche una sicurezza economica, di fare il custode a Monteruga, anche per isolarsi. E che succede? Che una volta che lui è arrivato a Monteruga, lui pensa che questo villaggio sia abbandonato, ma in realtà di notte appaiono delle persone, dei personaggi. Sono dei fantasmi, lui è impazzito, chi lo sa. Sta di fatto che tutti questi personaggi che spuntano di notte tirano fuori a galla dei pezzi di vita del protagonista, restituendo una verità nella sua vita. Anche se il vero protagonista di questa storia non è proprio Angelo, ma è proprio Montiruga, perché Anna Puricelli è stata proprio brava, perché solitamente noi siamo abituati a pensare al Salento con la pizzica, col tamburello, invece lei racconta proprio questo lato oscuro del Salento, questa provincia chiusa, bigotta, dove tutti sanno tutto e ci sono dei segreti che è inconfessabili. In un certo qual modo, questi segreti sono gli stessi segreti che andrà a dipanare il nostro protagonista.
Beh, racconti i libri molto bene, quindi ci credo che riesci a convincere i tuoi clienti che entrano a chiedere una cosa a uscirne con un'altra. Grazie ancora e lunga vita al panda sulla luna.
Grazie, un saluto a tutti voi che ci ascoltate.
Altre voci, altre stanze. La traduttrice che ospitiamo oggi qui a Copertina ha probabilmente battuto un record, visto che nel 2023 ha vinto due volte il premio per la migliore traduzione in italiano, attribuito dall'inserto del Corriere della Sera, La Lettura, essendosi classificata sia al primo che al secondo posto. Stiamo parlando di Maurizia Balmelli, nata a Locarno nella Svizzera italiana, che oggi vive a Parigi e che ha la caratteristica di tradurre opere sia dall'inglese che dal francese. Il recente doppio riconoscimento si riferisce al suo lavoro con Il passeggero e Stella Maris, gli ultimi due libri di Cormac McCarthy, ma portano alla sua firma moltissime traduzioni di altri autori di grande livello, come Emmanuel Carrère, Jasmine Arezza, Martin Amis, Ian McEwan e Sally Rooney. A Maurizia abbiamo chiesto come sia diventata traduttrice.
Quando avevo 2 anni, ai miei genitori che mi parlavano in dialetto ticinese, che è un dialetto simile al lombardo, ho detto parla mia così, facendo un bel mix di italiano e dialetto per imporre il mio rifiuto del dialetto per l'appunto, che in realtà, se ci penso adesso, è stato un bel segno premonitore di quello che sarebbe stato il mio futuro e al tempo stesso è stato l'inizio di una pratica, perché io sono cresciuta in una famiglia con 3 membri, io bambina e i miei genitori, in cui a tavola loro parlavano dialetto e quando si rivolgevano a me parlavano italiano, quindi ho costretto l'intera famiglia, me compresa, a un esercizio di traduzione quotidiano. Questo per lo scherzo, per quanto riguarda poi le contingenze della vita, finita la scuola Holden che ho fatto perché volevo scrivere, mi è stato suggerito da qualcuno di propormi come traduttrice, cosa che ho fatto a Mauro Bersani, che all'epoca era responsabile di tutta l'area narrativa dell'Einaudi, e mi è stato proposto di fare una prova per poi eventualmente tradurre il primo Vargas traghettato in Italia. E la raccomandazione era devi ricorrere al francese vivo che tu conosci, perché io ero fresca di 5 anni di di Parigi e di una scuola di teatro parigina. Tra l'altro lascio questo vocale in un bar che sta di fronte alla scuola parigina in questione, che è la scuola Jacques Lecoq, e dunque mi hanno detto: devi attingere alla tua conoscenza del francese vivo, perché tradurre Vargas senza conoscere quel francese lì, il francese della strada, diciamo rimasticato e rimaneggiato dall'estro di Vargas, significherebbe uccidere l'autrice. E insomma, io l'autrice non l'ho uccisa, e da lì ho cominciato a tradurre. Potrei dare una terza risposta, che più si va avanti più mi sembra la più pertinente: ho iniziato a tradurre per non scrivere.
Le abbiamo poi chiesto se tradurre da due lingue differenti rappresenti un vantaggio o una difficoltà in più.
No, tradurre da due lingue è una ricchezza senza fondo, perché è avere una seconda lingua da cui si traduce è come avere un polo dialettico in più. Quando io ho un problema col francese vado a lamentarmi con l'inglese, e quindi quando io ho una parola francese che non riesco a tradurre vado a vedere come la trattano gli inglesi e poi tiro le somme. E quindi è davvero come dialogare a tre, c'è sempre il terzo che fa da, ma un po' da arbitro, no? Quindi sì, io credo che se traducessi da quattro lingue sarei ancora più felice, devo solo trovare il tempo di affinare la quarta.
Infine, la domanda più tremenda: se dovesse consigliare un libro ai nostri ascoltatori fra tutti quelli che ha tradotto, quale sceglierebbe?
Tra i tanti autori che ho tradotto, consiglio di leggere Mary Gaitskill, e nella fattispecie Oggi sono tua, che è un'antologia di racconti che pesca in tre raccolte di racconti uscite in originale in tre fasi della vita dell'autrice, perché la prima corrisponde ai suoi primi anni quando aveva poco più di 20 anni, la seconda credo adesso a memoria attorno ai 40, e poi l'ultima verso tra i 50 e i 60. Ora Mary Gaitskill ha, non so, non ho Wikipedia sotto gli occhi, ma ha ben più di 60 anni, andrà per i 70. Perché Mary Gaitskill? Beh, intanto Oggi sono tua è un libro, appunto, un'antologia, i cui racconti me li sono divisi con Susanna Basso, e la particolarità di questa traduzione, di questo volume tradotto, è che le nostre rispettive traduzioni, e io e Susanna traduciamo in modo ben diverso, il nostro modo di tradurre non è stato uniformato, nel senso che a fronte degli stessi stilemi, diciamo così, nel libro rimane la traccia di due strategie traduttive diverse. Mi ricordo che a un pranzo con la nostra editor a un certo punto Susanna dice: ah, e poi le ripetizioni di Gaitskill, che meraviglia. Io ho avuto un brivido nella schiena e dopo poco ho detto: scusate, ma di che ripetizioni parlate? E l'editor, grazie a Giù, ha detto: no, tu non le hai rilevate le ripetizioni, e va bene così. E al di là degli aneddoti sulla traduzione, Mary Gaitskill è una scrittrice di culto in America, ed è veramente una voce, direi, senza briglie, scatenata nei vari sensi, nelle varie accezioni del termine, e senza briglie, e assolutamente punk in senso lato, che va, diciamo, che va a rovistare nei recessi più scomodi della realtà, della quotidianità, della vita di noi umani, e appunto si sporca le mani con lo sporco delle nostre vite, restituendoci così delle radiografie impietose di quello che è la vita dell'essere umano sulla terra. Ricordo che io, quando traducevo quel libro, avevo forse una quarantina d'anni, e c'è un racconto in cui parla di come l'urina, l'odore dell'urina cambia nelle persone di mezza età, e di come una ragazzina, andando al bagno di notte, rimane impressionata dall'odore dall'odore intenso e penetrante dell'urina della madre. Ecco, quando poi sono arrivata ai 50, l'ho ricordata, la Gates. Ecco, e poi siccome traduco da due lingue, barerò e dirò anche che l'altro libro che mi sento di dire a tutti di leggere è W, il ricordo d'infanzia di Georges Perec, perché fa un lavoro e una riflessione sulla memoria come nessun altro, e voilà.
Grazie a Maurizia Balmelli per questo intervento così vivace e divertente, direttamente da un caffè parigino. E ancora complimenti per la doppia vittoria. Intanto noi siamo giunti agli sgoccioli. Ci rimane un ultimo consiglio di lettura, quello d'autore. In questo caso ce lo fornisce Paolo Di Paolo, scrittore, giornalista, drammaturgo e conduttore di Rai Radio 3. Nella sua carriera ha pubblicato racconti, saggi e romanzi, la maggior parte dei quali per Feltrinelli. Fra questi ricordiamo Mandami tanta vita, finalista al Premio Strega nel 2013, e Lontano dagli occhi, vincitore al Premio Viareggio nel 2019. Ha anche curato diversi volumi, come il Meridiano Mondadori dei romanzi e racconti di Dacia Maraini, la raccolta delle lettere di Indro Montanelli per Rizzoli e un'antologia di racconti di Antonio De Benedetti per Burr. Il suo ultimo libro è Romanzo senza umani, edito da Feltrinelli nel 2023. Sentiamo quale libro ha scelto di consigliarci.
C'è un romanzo di John Maxwell Coetzee che voglio consigliare, l'ultimo uscito in Italia nella traduzione di Maria Baiocchi per Einaudi, si chiama Il Polacco. Lui, è uno scrittore molto, molto conosciuto, non uno scrittore popolare, ma a cui il Nobel evidentemente ha dato una grandissima visibilità e forse, come dire, ha reso evidenti le sue qualità, quelle di una asciuttezza spietata nel racconto. Qui ha proprio disseccato tutto, risossato letteralmente tutto, perché la trama è molto sottile ed è la storia di un musicista, di un grande musicista che arriva per un concerto a Barcellona, un concerto organizzato da un'associazione culturale. È il polacco, appunto, no? È un uomo coi capelli bianchi, un uomo pieno di fascino e di mistero, che a tavola, la sera dopo il concerto, incontra una delle organizzatrici che si chiama Beatrice, e questo nome Beatrice già dice forse qualcosa che allude alla possibilità di essere, chissà, una musa. Lui quantomeno la guarda così, sembra indifferente, un po' stizzoso, distante, anche un po' infastidito forse dai discorsi della tavolata, però poi resta evidentemente ipnotizzato, incantato da Beatrice, perché la cerca, le scrive una mail e prova a farla entrare nella sua vita, quindi la sua vita di attempato musicista, anche molto ammirato, ma insomma ormai un po' fuori dal tempo. Ecco, vuole che sia lui stesso scardinata dall'incontro con lei. Lei è recalcitrante, e però nasce in qualche modo una relazione, in termini proprio letterali, un legame, e questo naturalmente porta anche qualche sorpresa. Ma la cosa più interessante, più forte del libro è che è una meditazione, ecco, su quello che resta di noi, soprattutto forse vista dalla prospettiva di un artista. Una volta che smetterai di suonare, una volta che resterà soltanto un appartamento da svuotare, in Polonia, appunto, pieno di carte, pieno di cimeli, pieno di onorificenze, beh, insomma, qual è l'ultima traccia, l'ultimo segno? Allora forse il polacco vorrebbe restare nella memoria di lei? Chissà, insomma, questo potrebbe essere. Certo, è una storia definitiva, ultima, sul senso del talento, sul segno che lascia e sulla disperazione della vita adulta.
Con il suggerimento di Paolo Di Paolo si chiude un'altra puntata ricca di titoli, quindi è meglio riepilogare. Io vi ho parlato di L'ombra del vulcano di Marco Rossari e Einaudi, Gli ultimi americani di Brandon Taylor, Bollati Boringhieri, e di Metamorfosi, l'ultimo numero della rivista L'Integrale, edita da Iperborea. Gabriele Torchetti, della libreria Un Panda sulla Luna di Terlizzi, Bari, ci ha suggerito di leggere Il grande cacciatore e altre violenze di Carlo D'Amicis, Terra Rossa, e Monteruga di Anna Purricella, Fandango. La traduttrice Maurizia Balmelli ci ha invitato a riscoprire Oggi sono tua di Mary Gaitskill e Inaudi e V o Il ricordo d'infanzia di Georges Perec, sempre Inaudi. Lo scrittore Paolo Di Paolo ci ha infine parlato di Il polacco di John Maxwell Coetzee, ancora Einaudi. Casualmente una puntata einaudianissima questa. Se però tutti questi titoli non vi bastano ancora, io vi aspetto fra un mese per un'altra carrellata di idee. Ciao! Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.